Kansas.
For a change, see the look I've had can make a good man turn bad. So please, 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 let me get what I want. Haven't had a dream in a long time. See the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it'll be the first time. Lord knows it'll be the first time.
Su Rigonia.
Arrivederci, come no? E te pareva che non cannavo la sigla? Ciao Cosio!
Oh!
E beh,
iniziamo subito con la voce di Fred Bonelli, che è lì con voi, credo, con voi amici di Cosio da Roscia, e partecipate in presenza alla manifestazione in presenza organizzata da Trasformatorio, ma un saluto anche a tutti quelli che ci ascoltano abitualmente sulle frequenze etere, volatili, invisibili di Radio Antidoto. Ma la cosa figa di Radio Antidoto è che di tanto in tanto, così un po' all'improvviso, un po' a cazzo di cane, ti ritrovi con degli ascoltatori completamente nuovi. Ed è bello perché voi, se mi state veramente ascoltando da quel paese al confine tra Liguria e Piemonte, che si chiama Cosio da Roscia, sarete i miei ascoltatori per oggi, domani, dopodomani. Adesso vediamo quante volte mi farò sentire e poi non più, nel senso che poi deciderete voi se continuare a seguire le trasmissioni di Radio Antidoto oppure fregarvene, anzi, ringraziando il cielo che quei disturbatori rompiscatole non ci sono più. Però, per questo motivo, e questo soltanto, diciamo che per questa volta la puntata è per voi. Poi non sarà neanche l'unica, conto di venire in onda altre volte. Però appunto è divertente immaginare che per un momento, così, per una settimana, per qualche giorno, anche solo per oggi pomeriggio ci possa essere qualcuno che mi ascolta, che non è la persona che mi ascolta abitualmente, anche se c'è anche quella persona lì, che io saluto caramente, per esempio Paolo. Ciao Paolo. Io sono Francesco Rigoni, questo programma si chiama Rigonia, perché ho un ego grande come un pianeta, e cercherò di fare una trasmissione che è un po' un miscuglio di tutte le cose che faccio abitualmente quando occupo le onde, le vibrazioni, le frequenze di Radio Antidoto. Ho esordito esibendomi male, come al solito, alla chitarra e alla voce, che è la mia grande passione, ahimè, in via di decadimento estremo, e con un brano degli Smiths che ho imparato a suonare ieri, ma non che sia così complicato. Però, insomma, procedendo avanti nella diretta, cercherò, come dire, di fare un po' di questo e un po' di quello rispetto, appunto, a quello che è abitualmente una mia trasmissione. L'idea che mi diverte molto è che, appunto, questo mio spazietto, questo mio intervento, questa mia, come diciamo noi, incursione, possa trasmettersi, appunto, tra i monti e le valli che vi circondano e sulle quali vi trovate. Questa è la puntata 97, oggi è il 24 settembre 2021, sono le 16:10, e direi che dopo questa confusissima introduzione, dovuta anche a una mia certa qual emozione, oltre a chiaramente essermi pentito di aver suonato, vi farei sentire un altro brano, come dire, del mio greatest hits, cioè della mia selezione speciale, quelle che mi piace di più farvi ascoltare, quelle che mi piace di più mettere in onda. La prima era Angelica Garcia con Karma the Night, che è un pezzo che a me personalmente mi dà un'energia pazzeschissima, invece il prossimo vi faccio sentire è di un artista classico che sicuramente riconoscerete.
Must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Sometime strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. Oh, Answers gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle, yeah. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can dream, oh, please let my
Ok, ci siamo. Dimenticarsi anche di accendere il microfono. Le stiamo facendo un po' tutte. Tutti gli errori del come si dice? Del principiante. Questa è Rigonia, 24 settembre 2021. E che cos'è Rigonia? Bene, Rigonia è un contenitore di tentativi, di come dire, esperienze di condivisione, di improvvisazione, ma anche a volte di sfogo, e a volte anche, come dire, di alienazione, di separazione, di fuga. Insomma, è il gusto di fare la radio per la radio. Abbiamo sperimentato molte cose qui, o almeno sperimentato, abbiamo messo in forma radiofonica molte cose. Alcune esistevano già, altre ce le siamo, diciamo, un po' inventate. Per esempio, abbiamo fatto il radiodramma, per esempio abbiamo fatto il collage, per esempio abbiamo letto il fumetto, e altre volte e direi che un po' la cifra stilistica, o almeno il format, la rubrica, l'appuntamento, ma abbiamo fatto anche le interviste, bene sì, l'appuntamento meglio riuscito, o almeno quello che meglio caratterizza la trasmissione, è la lettura di brani presi da riviste, da siti, da tweet, da screenshot di articoli di giornale, insomma da ovunque arrivino, un po' come capita a tutti quelli che, come dire, scorrono, fanno un po' di scrolling sui propri telefoni per ammazzare il tempo, di contenuti di vario genere. Possono essere appunto articoli, mini saggi, opinioni, recensioni, e tutto quello appunto che cattura la nostra attenzione, a partire poi naturalmente, banalmente, dal titolo. E la regola a cui si ubbidisce nel leggere queste cose, perché fin quando le leggi non c'è niente di particolarmente originale, è il fatto che quello che andiamo a leggere è rigorosamente letto per la prima volta. Quindi, per esempio, oggi pomeriggio vi leggerò una cosa che ho preso, per esempio in questo caso, dal Post, dalla rivista online del Post, e che io non ho mai letto prima, ma che mi ero tenuto da parte in questo programmino, in questa app che ho installato all'interno del browser Chrome e che si chiama Pocket, cioè quindi un congegno, diciamo un codice, poi banalmente, che mi permette di salvare, mettere da parte dei link che mi va di leggere, che riportano a contenuti che mi va di leggere, ma che in quel momento non mi va di leggere, poi piano piano me li vado ripescando e li leggo assieme a voi per la prima volta. E in questo caso l'autore si chiama Antonio Dini, che tiene un blog sul Post in cui parla sia di cose legate a tecnologie, in particolare Apple, sia cose legate alla cultura giapponese. E quindi questo articolo, che parla di cultura giapponese, si intitola Double Feature, e poi il titolo continua citando due parole, due vocaboli in giapponese che indicano delle cose molto specifiche. Allora, io non so pronunciare il giapponese, quindi ho caricato queste parole su Google Translate, che è anche il servizio di traduzione di Google, che è anche uno speaker che ti legge la parola in lingua, così come dovrebbe essere pronunciata. Quindi il titolo di questo articolo di blog è Double Feature. La prima parola è
Men to soup dake.
E la seconda è
Fuki.
Che probabilmente ritorneranno nel testo e che io tradurrò, pronuncerò malamente. Men to soup dake e Fuki, senza star troppo lì a badare alle U e alle O strette. Dunque, questa settimana, e inizio l'articolo, il nostro dizionario tematico di giapponese è un'altra double feature, come i vecchi cinema di una volta che facevano il doppio spettacolo. Ve lo ricordate? Io me lo ricordo. Due termini apparentemente scollegati tra loro, se non per il fatto di essere legati all'ambiente alimentare, ma che in realtà, secondo me, costituiscono quello che chiamo il sapore della memoria. In particolare, la prima parola di cui parliamo è in realtà una marca. Mento soup dake, che vi faccio riascoltare.
Mento soup dake.
La signorina la seconda volta l'ha letta un po' spazientita, forse non voleva essere coinvolta troppe volte. Questa cosa qui, Mento soup dake, quindi, in realtà è una marca e vuol dire solo tagliatelle e zuppa, ed è il nome di una delle mille varietà di zuppa e ramen istantanee, qui è scritto male, che si possono comprare istantanee senza la N, istantanee, che si possono comprare in mille piccoli negozi in tutto il Giappone. Solo che questa, come dice il nome, è vegetariana, anzi vegana, e straordinariamente buona. Il perché assoluto non è dato saperlo. Come si fa a sapere perché qualcosa è straordinariamente buono? Ma la mento su più di che, in realtà, è un'ottima chiave per capire, proporre un'idea che coltivo da tempo. Qui c'è un refuso, capire e proporre. La percezione del cibo, così come quella del suono, è fortemente legata alle esperienze e alle emozioni. Psicoacustica, ma anche psicoalimentazione. Tipo, mi viene in mente la Ratatouille dell'omonimo cartone animato Disney, preparata dal topo cuoco Remy, che provoca l'emozione sinestetica del critico Anton Ego, proiettato nei ricordi della sua infanzia campagnola. La caduta dalla bicicletta, la fattoria, la mamma, la Ratatouille, piatto povero della provincia francese. Ecco, se trovate la mento soup dake da qualche parte, magari non vi piace, ma probabilmente dipende anche da dove eravate voi con la vostra vita quando l'avete incontrata rispetto a dove ero io quando l'ho mangiata la prima volta. Perlomeno questa è l'idea che mi sono fatto io. Passiamo alla seconda pietanza, anche questa vegetale. Anzi, è un ingrediente. Il fuki, che sarebbe il Petasites japonicus, una variante del tipo petasites, che in Giappone si consuma soprattutto facendone arrostire sul fuoco i piccioli, oppure mettendoli sotto aceto o in salamoia. Comunque, vi confesso, questo articolo non mi sta piacendo più di tanto. Comunque, il petasites è un genere di piante spermatofite, dicotiledoni, appartenenti alla famiglia delle asteracee. Il petasites miller, che è un'altra specie, in italiano è conosciuto come farfaraccio. Torniamo all'articolo. E passiamo alla seconda pietanza. Sarebbe il petasites japonicus, una variante del tipo petasites, che in Giappone si consuma soprattutto facendone arrostire sul fuoco i piccioli, oppure mettendoli sotto aceto in salamoia. Cosa sono i piccioli? Perché io qua mi sto perdendo. Non Pierpaolo Piccioli, ma i piccioli. Picciolo. Forse voleva dire... l'asse che sorregge la lamina fogliare che serve di collegamento tra la lamina stessa e il caule. Quindi vabbè, quel pezzo lì della pianta, o i piccioli, oppure mettendoli sotto aceto in salamoia. Mentre la famiglia di questa pianta perenne è praticamente universale, la variante giapponese è molto specifica e viene moltissimo coltivata soprattutto nella prefettura di Aichi. Nonostante sia un alimento consumato tradizionalmente da tutti i giapponesi, salsa e salsine, ma si trova anche dentro alcuni tipi di sushi. Tuttavia, un altro posto dove se ne trovano grandi quantità è nella Columbia Britannica, la più occidentale delle province canadesi, quella dove c'è Vancouver, per intenderci. Come mai? Non si tratta di una migrazione preistorica o di semi trasportati dalle correnti del Pacifico. Dietro invece c'è una ragione molto più prosaica e triste. I semi del farfaraccio nipponico, eccolo qui, erano molto comuni nei giardini delle famiglie giapponesi che si erano trasferiti in Canada all'inizio del Novecento sino a tutti gli anni 30. Durante la Seconda Guerra Mondiale, una legge federale canadese, analoga a quella statunitense, privò i nippo canadesi delle loro case e li fece internare nei campi di concentramento nella Columbia Britannica. Molte delle famiglie internate scrissero ai loro vicini di casa di origine europea, che quindi non erano stati arrestati, e gli chiesero se potevano andargli a prendere dai loro giardini radici e semi di fichi e spedirglieli. Molti buoni vicini lo fecero e mandarono nei campi di concentramento buste e scatoline di semi. Era uno dei pochi tipi di corrispondenza che non veniva censurato. Le lettere scritte in giapponese invece sì, e fu così che in posti come Camp Tashme il fuki non solo venne coltivato, ma divenne anche un alimento molto importante per la dieta di alcune migliaia di nippo canadesi, che erano costretti a lavorare alla realizzazione delle strade canadesi, ma ricevevano assistenza in modo molto limitato e razionato per quanto riguardava il cibo. Il fuki era diventato ancora più importante per restare aggrappati a un'idea di normalità e a un'identità che nel campo di concentramento era stravolta e scivolava via. La coltivazione intensiva di fichi portò la pianta a riprodursi e moltiplicarsi nella zona. Ecco, questo per esempio è un momento molto interessante di questo articolo. In Canada i campi di internamento per i giapponesi sono esistiti dal 1942 al 1946. Adesso la Sunshine Valley e le altre zone con destinazioni analoghe sono diventate aree agricole oppure sono state trasformate in quartieri residenziali. Le piccole distese di fichi selvatico però sono rimaste a testimoniare un passato che il Canada, ancora più degli Stati Uniti, cerca di non negare. Invece basta sapere cosa guardare e cosa cucinare e torna il sapore della memoria. questa era un'altra delle mie musiche ormai di repertorio, di assoluta fiducia, la Star Feminine Band, che è una band africana di cui praticamente non ho informazioni se non che è una band africana e che ha fatto questo disco, che adesso naturalmente figurati se mi ricordo il nome, o di cui proprio non conosco il nome, oppure che è omonimo, cioè Star Feminine Band, ma che a me piace moltissimo perché secondo me queste feminine band hanno, come dire, hanno il tiro giusto. E questo qui era il contributo tratto dal post del quale volevo leggere la postilla finale. Con questo piccolo dizionario tematico di giapponese voglio condividere, dice l'autore, vi ricordo Antonio Dini, sempre sul post, voglio condividere non tanto una competenza linguistica quanto un'esplorazione intellettuale di un altro modo di pensare e rappresentare le idee con le parole. Non sono un parlante giapponese, quindi è possibile che ci siano micro e macro imprecisioni. Se le notate, le segnalate, le correggo volentieri e mi considero arricchito dal vostro aiuto. E poi niente, fa pubblicità alla propria newsletter settimanale, che in buona sostanza è un po' una nuova moda di un certo tipo di intellettuale o comunque di persona che vuole in qualche modo far sentire la propria voce nel mondo online. E adesso un altro contributo audio.
I've spent a lifetime studying the dark arts and uncovered many unnatural forces, but none compare to the urn's powers.
Hello?
Excuse me, Undertaker. It's your boys, the
New Day?
My urn loves to consume the souls of the good.
We want to add the power of the urn to the power of positivity, because then we'd be unstoppable.
What'd I tell you?
Uncle Taylor! Hey!
My urn will force you to confront your deepest, darkest fears.
Who has a morgue in their house?
I mean, it is the Undertaker.
That's just fog.
It's Undertaker's fog. I ain't touching it. All right.
It's fine. See?
What?
Are you brave enough to wield my urn? The choice is yours. All you gotta do is join me. You think you're brave enough to face more fear?
No, somebody! Help me!
The choice is yours. If you want the urn, you're gonna have to go through me.
La verità, la verità. più capisco le pietre. Aspettare in silenzio, aspettare la quiete. E i fiori si riprenderanno, grattacieli ed autostrade. I fiori si riprenderanno tutto, in silenzio è la verità. La verità. La verità, la verità. Il silenzio è la verità. Il silenzio è la verità. La verità. Il silenzio è la verità, la verità. Io conosco gli umani e preferisco le pietre.
Rigonia.
E mentre Paolo Benvenu sfuma alle nostre spalle, questo era il brano Pietre, rientriamo in onda con la 97esima puntata di Rigoni. E appunto perché questo non è il tipico contenitore radiofonico che voi siete abituati a sentire nelle vostre radio commerciali, cari amici online o amici di Cosio, Cosiani, Cosiesi, me l'ero fatto dire, ma confesso che l'ho già dimenticato. Infatti, vi dico la verità, sono un po' deluso da me stesso, perché in questo episodio di Rigonia, nel desiderio un pochettino di colpirvi e appunto fare una roba buffa, strana, cretina, per farmi notare durante i lavori di trasformatore, mi rendo conto che sto cercando un po' di strafare, quindi ho deciso che me la do scialla. Allora, innanzitutto, quello che avete sentito prima di questo brano di Paolo Benvenu, che è un po' il mio come posso dire, un mio punto di riferimento artistico di primo ordine, era il trailer di una cosa scema che passerà su Netflix, credo USA, perché ultimamente YouTube ha deciso di farmi vedere moltissime cose che vanno in onda sulla piattaforma di streaming Netflix, ed è un film interattivo, cioè uno di quelli dove schiacci il strucchi il bottone, come si direbbe in Veneto, e a seconda di quello che decidi la storia cambia, con protagonista il wrestler Undertaker, che probabilmente non conoscete, ma che è un tizio molto grosso, il cui vero nome è Mark William Calloway, esattamente alto 2,8 cm per 136 kg. Il quale ha passato un'intera carriera come lottatore americano nello spettacolo che voi conoscete tutti, immagino, del wrestling americano, perché insomma è uno sport che ormai è una tradizione molto lunga, con il nome di Undertaker, che in inglese significa becchino. È la sua, come dire, la sua storia, perché questi wrestler americani funzionano bene se hanno una storia, è il fatto che lui in realtà sia morto. E c'era quello che era il suo manager, che è una figura tipica del wrestling americano, lo sponsor del lottatore, che parla per il lottatore prima delle lotte e sostiene che lui sia il migliore, che non si farà sconfiggere da nessuno. Ebbene, il suo manager era una specie di personaggio degli Adams, con le occhiaie nere finte ovviamente, bassotto, cicciottello, con i baffetti, che in teoria evocava Undertaker grazie a quest'urna, la quale urna insomma in qualche modo era l'urna delle sue spoglie, e lui, quando veniva evocato all'urna, si alzava dalla sua stessa bara e picchiava tutti, in buona sostanza menava tutti quanti, non ce n'era per nessuno. Soprattutto alla fine degli anni 90, Undertaker era quello forte forte che doveva vincere tutti gli incontri, perché lui arrivava de botto all'improvviso, tutti si spaventavano, luci si spegnevano, suonavano le campane, Undertaker, Undertaker. Io vi ho fatto sentire questo trailer convinto che fosse un documentario sulla sua carriera, visto che è comunque un personaggio interessante, uno che comunque è stato volto di un business, di uno show business milionario per una ventina d'anni abbondante. Pensavo che insomma fosse un approfondimento sulla sua storia, invece no, la storiella di tre wrestler di colore un po' fessi che vanno a casa di Undertaker, il quale è vivo, sta benissimo e protegge quest'urna che è il segreto del suo potere da tutte le persone che se ne vogliono impossessare, tra cui questi lottatori. Ebbene, è una trashata, possiamo dirlo, si dice a cose o trashata, una trashata. Comunque, visto che parliamo di cose, come dire, che sono di interesse comune, devo dire, cose della vita di tutti i giorni, io per fare lo spiritoso, per fare brillante, avrei scelto questo articolo da leggervi, anche del 19 agosto, quindi andiamo un po' indietro nel tempo, tratto da un'altra rivista online che si chiama Esquire, e l'autore è Federico Di Vita. E l'argomento è un argomento di attualità del passato, cioè questo Ferragosto a un certo punto, siccome diciamoci la verità, non c'era niente di cui parlare e non stava succedendo proprio niente a livello proprio di eventi, anche perché sappiamo che l'emergenza Covid, la chiusura, il lockdown hanno ridotto al minimo anche le manifestazioni culturali, gli spettacoli, questo e quello. A un certo punto ci si è infervorati in malo modo e si è deciso di prendersela con un rave, che per carità non voglio dire che prendersela con un rave sia un esercizio sbagliato, o almeno è abbastanza facile prendersela con i rave, ci sono un sacco di argomenti per prendersela con i rave, ma di solito, come dire, è un'attività riservata a pochi. Invece a sto giro proprio le grandi testate hanno deciso di prendersela con i rave, perché in buona sostanza il rave è avvenuto alla faccia di altri spettacoli che invece non potevano avere luogo a causa delle restrizioni del Covid. E quindi questo articolista di Esquire, Federico Di Vita, di cui vi dirò di più perché c'è una sua mini biografia sulla sua pagina personale della rivista. Federico Di Vita è nato a Roma e vive a Firenze, scrive di cibo, psichedelia e cultura su diverse testate, tra cui Il Foglio, L'Indiscreto, Esquire e Vice. È autore del saggio inchiesta Pasti Scatenati, premio speciale nell'ambito del premio Fiesole 2013, del libro I treni non esplodono, storia dalla strage di Viareggio. Ed è curatore del libro collettivo La scommessa psichedelica. Da gennaio 2021 conduce Illuminismo psichedelico, un podcast completamente dedicato alla psichedelia. Quindi è un allegro sfattone che in buona sostanza titola così l'articolo: A rave di Viterbo, rave di Viterbo tra virgolette, noi c'eravamo e non è stato quello che raccontano i giornali. Eravamo al Tecnival prima dell'incidente costato la vita a Gianluca Santiago, niente a che vedere con lo scenario da horror dei quotidiani italiani. Io vi leggerei questa roba così, perché so che è un argomento che avete a cuore, di cui immagino parliate molto spesso, però prima vi metterei un pezzo, un altro pezzo della mia riserva speciale, i pezzi che ho messo in onda più spesso e più volentieri, e insomma è un pezzo che vi toccherà il cuore sicuramente.
Cuatro,
l'ormai famigerato rave nel viterbese, come lo chiamano i quotidiani nazionali, sui quali, complice la penuria di notizie ferragostane, si sta dimostrando in grado di scalare la classifica delle news, non è un rave, più precisamente è un free party, o meglio ancora un technival, ovvero una sorta di festival dedicato alla musica free techno, che fiorisce grazie al convergere in un punto preciso di una serie di crew, cioè di gruppi che portano con sé muri di casse, DJ set, luci, teloni e proiettori per creare, ciascuno per conto suo, uno spazio in cui ballare, dotato di spiccate unicità.
Rigonia.
Come è chiaro, ne basterebbe uno di questi sound per fare una serata, mentre in un technival come quello che si è appena concluso al confine tra le province di Viterbo e Grosseto ce ne sono decine. Fai 20 passi e ti trovi immerso in un universo sensoriale completamente diverso, e questo succede per 2 chilometri. Lo so perché ci sono stato, la seconda notte, prima del tragico incidente costato la vita al 24enne inglese Gianluca Santiago, affogato nel vicino, attenzione, vicino ma non incluso nel perimetro dove si stava svolgendo il technival, da lì, anzi, lo specchio d'acqua non si vede neppure, lago di Mezzano. In ogni caso, il vieto tam-tam giornalistico, fatto di prese di posizione per beniste, ignoranze, interrogazioni parlamentari di Gaspari, ipocrisia e via ben pensando, era cominciato da subito, già prima dell'incidente. Tra le diverse reazioni, mentre viaggiavo in macchina alla volta del technival, spiccavano le lamentele di una guida ambientale del lago di Mezzano che si disperava, come no, per non poter essere andata a lavoro a Ferragosto a causa del rave, che a suo dire avrebbe rovinato per sempre quella landa incontaminata. Questa storia della landa incontaminata era destinata a diventare una gag. Eravamo su dei campi perduti nel centro Italia, a chilometri da quel piccolo fatale laghetto, e premendo le suole sugli sterpi secchi che andavamo calpestando, alcuni dei quali si intuiva in lontananza parte di tenute coltivate, a proposito dell'ambiente incontaminato, avremmo di certo disturbato qualche orda di grilli, costretta a spostarsi per qualche giorno qualche decina di metri più in là. Se per fare i party vengono scelti posti così remoti, infatti proprio per non dar fastidio a nessuno con il volume della musica, così come per rendere l'organizzazione possibile al riparo da occhi indiscreti. In poche ore va montata una piccola città fatta di palchi, sound, punti ristoro, angoli relax, spot dedicati alla riduzione del danno, e il tutto deve avvenire rapidamente, perché non appena la stampa locale si rende conto di ciò che sta succedendo, comincerà ineluttabilmente a sparare titoli assurdi che in sostanza significano: siamo dei vecchi bigotti e vogliamo impedire a quei ragazzi di ballare su quel prato dimenticato da Dio. Perché in fin dei conti di questo si tratta. Certo, quest'anno c'era in ballo anche la questione Covid, cioè quella che a me, mentre ero ancora in viaggio, pareva la situazione più critica per quanto concerne l'ordine pubblico. Ebbene, una volta arrivato sul posto ho potuto constatare che gli spazi erano così vasti e i sound così numerosi che non si formavano quasi mai chissà che capannelli, e in ogni caso gli assembramenti non erano più fitti, anzi lo erano di certo meno, di quelli che si creano di fronte al bar di qualsiasi stabilimento balneare, e di sicuro molto meno di quelli creatisi per le ultime partite degli europei. Bang! Certo, un technival è anche simbolicamente uno spazio di libertà assoluta, un gesto puramente anarchico che urla alle istituzioni la voglia di prendersi una libertà che da molto tempo, i festival di musica elettronica sono fermi da 2 anni, e con loro le persone che lavorano in questo ambito, a molti è negata, e costituiscono dunque un gesto dal forte significato politico. Le istituzioni soffrono a livello, direi anche simbolico, chi dimostra di sapersela prendere questa libertà, nota bene, la libertà di ballare in un campo, di cui in fondo non si capisce perché non si dovrebbe avere diritto. Realizzare poi un technival così imponente, una vera e propria città di crew provenienti da tutta Europa con mura di casse lunghe decine di metri, è un'affermazione in qualche misura trionfale per una sottocultura, anche se data la sua persistenza e le sue proporzioni in Europa negli ultimi decenni la definizione comincia ad andare stretta, come quella dei free party. E mentre la stampa nazionale continua a dipingere i rave come luoghi di perdizione, i raver seguitano ad arrivare da tutto il continente a migliaia. Come mai tutte queste persone sono attratte da quello che la stampa insiste a descrivere come un orrore indescrivibile? Forse bisogna cominciare a fare i conti con la realtà. I technival sono eventi culturali di caratura internazionale, anche se è forse impossibile paragonare il valore artistico di un singolo set anche solo con una canzone pop, nel senso che è complesso su un'ampia serie di piani. E a mio avviso è arrivato il momento di prendere in considerazione la possibilità che un technival come lo Space Travel 2, ovvero quello che si è appena concluso nel viterbese, non valga meno, a livello culturale, di una sonata di Debussy. Come considerare in questo contesto l'incidente costato la vita al giovane Gianluca Santiago? È una tragedia, ovviamente, così come è una tragedia che il cinquantenne affogato negli stessi giorni nel lago di Bolsena e che niente aveva a che fare col Tecnival. Immagino che non abbiate letto quest'altra notizia, vero? Che si fa? Aspettiamo che la Meloni faccia un'interrogazione parlamentare per chiudere i laghi? Così come sono una tragedia le morti al volante fuori dalle discoteche o dai concerti, con la piccola differenza che sono digerite molto meglio dalla stampa mainstream, avvenendo a corredo di attività legali. Allo stesso modo sono tragiche le morti di chi fa alpinismo o di chi va in moto, di chi abusa di tabacco, alcol e via dicendo. L'unica differenza, come vedete, è assicurata dal livello di ipocrisia della lente con cui decidiamo di osservare tutti questi eventi. Federico Di Vita. Ebbene, Federico, io tutto sommato il tuo ragionamento lo condivido anche. Ti dirò, la questione delle morti della discoteca è una questione che in realtà andava un sacco di moda. Quando io ero più piccolo, diciamo fine anni 90, inizio anni 2000, e c'erano le pubblicità, c'era un sacco di chiacchiericcio sull'argomento, ma proprio come dici tu, più per un, come dire, inorridimento del bigottame che poi per una sincera partecipazione a quale tematica che sia, cioè nel senso che poi alla fine di che cosa stiamo parlando? Di ragazzini che dovevano fare più attenzione, di consumo eccessivo di stupefacenti, di stati alterati di coscienza, di gente che non sa guidare, della pericolosità di guidare di notte, insomma ce ne sono tante di cose che intervengono in una situazione di quel tipo lì. Detto questo, è anche interessante per una volta ascoltare l'opinione di uno che appunto va a queste cose e riesce a distinguere la differenza tra un rave e un free party o quello che sia.
Quindi diciamo, io forse vorrei proprio cominciare da quest'ultimo argomento che simboleggia un tema su cui si parla spesso nella stand-up comedy italiana e su cui ho scritto un pezzo, ed è un pezzo un po' piccante, diciamo, che parla di sesso. Scopare. Non so se ci siamo capiti. Il prossimo argomento di cui vorrei parlare, lo so che non sono bravo a parlare di sesso, non sono mai stato neanche col sesso, tutti quelli che mi hanno molestato hanno finto l'orgasmo, quindi ho riportato un argomento a piacere con cui mi sento molto più a mio agio, e cioè il terrorismo internazionale di matrice islamica. Ovviamente non mi piace molto la riga che ha preso ultimamente il terrorismo internazionale di matrice islamica, e i fatti di Parigi e Londra in particolare mi hanno sconvolto, al punto che ho quasi strappato il tesserino dell'ISIS. L'ho strappato tutto, no? Non sono un simpatizzante, e come sappiamo bene noi a Roma, per noi il vero califfo è uno solo, ed è Abu Bakr al-Baghdadi. No, non vorrei mai essere un terrorista perché sono troppo timido, riuscire al massimo a farmi esplodere in un luogo appartato, no? Per non disturbare. Ecco, io penso che nonostante tutti i problemi l'integrazione sia ancora possibile. Io per esempio ho avuto un coinquilino musulmano, inizialmente avevo paura che si facesse esplodere da un momento all'altro, ma invece esplodeva solo di felicità. Questo mentre guardava video dell'11 settembre. No, ma l'11 settembre è il suo compleanno. Non deve essere facile per un musulmano in Occidente compiere gli anni proprio l'11 settembre, perché insomma, che rispondi se ti chiedono a che cosa facevi mentre crollavano le Torri Gemelle? che tra l'altro è la prima domanda che faccio ogni volta che devo selezionare un nuovo coinquilino. E quindi insomma averlo in casa mi spaventava. Allora un giorno che non c'era mi sono intrufolato di nascosto in camera sua, ma quando mi sono reso conto che non aveva nulla a che vedere col califfato mi sono sentito in colpa e per scusarmi ho lucidato il suo busto del duce. Che aveva sul comodino, perché insomma chi avrebbe detto che avremmo avuto una cosa in comune? No, ovviamente non è vero, è uno scherzo, non sono fascista. Secondo me Mussolini ha fatto anche cose negative, ecco. A parte gli scherzi, non sono fascista, anche se no, sarebbe buffo se ci fosse ancora il fascismo, ma solamente dal punto di vista linguistico, no? Io adesso starei facendo la commedia in piedi e tutti noi avremmo in casa un computatore, oltre a una società più giusta. Non è vero, no, non sono fascista, anzi per dimostrarlo vorrei farvi fare un applauso ai partigiani. Un applauso. Un applauso ai partigiani che, nonostante tutto, si sono rivelati dei degni avversari. Veramente, scusate se faccio questa taglia così un po' di destra, ma è una nicchia in cui sto cercando di infilarmi, visti i tempi.
Insomma, sulle note del dark metal indiano dei Demonic Resurrection, dopo aver parlato di rave, dopo aver parlato di Isis, dopo aver parlato di tagliatelle vegane giapponesi, devo dire che sono molto più orgoglioso della seconda parte di trasmissione che della prima. Sento che è venuta meglio. Dopo che vi ho fatto ascoltare quello che non era un documentario su Undertaker, sebbene Paolo, che ci ascolta dall'Esburo, mi ricorda che invece, anzi mi segnala che invece esiste un documentario su Undertaker che si chiama The Last Ride. Ebbene, è arrivato il momento di chiudere questa trasmissione, la 98esima di questo format che si chiama Rigonia e che io, cari amici che ci ascoltate su Radio Antito, so che già amate, e cari amici che abitate le vallate, i monti, le vette, i boschi e qualsiasi altro spazio della zona di Così da Roscia, imparerete senz'altro ad amare. D'altronde avrete l'opportunità di picchiarmi con le vostre stesse mani nel weekend che verrà, non questo, ma quello ancora venturo, che inizierà l'1 ottobre e finirà il 3. Quasi sicuramente il 2, ma sono in trattative per arrivare, per venire già l'1. Quindi se non mi ucciderete voi di botte, mi ucciderà il freddo. Desidero ringraziare Federico Bonelli che mi ha fatto scoprire effettivamente il death metal indiano e che ho scoperto essere un prodotto di qualità e che mi piace sempre ogni tanto mandare in onda. Un saluto a Vittorio e al piccolo Umberto che dormono. Un saluto anche a Fabio Bruno che so essere in ascolto. Un saluto ad Asbesto, che non so se ci ascolta, ma so essere attivo nella nostra chat di Telegram. Chat di Telegram alla quale vi invito di iscrivervi, o almeno quantomeno di iscrivervi allo Shoutbox, il box su il bot su Telegram che vi avvisa delle nostre dirette. E niente, il pezzo è finito, sono le 17.01 e io ho tirato lungo soltanto per poter fare ritardo. Ho fatto ritardo, ho sforato di un minuto, ma ho sforato e adesso sono pronto a salutarvi. Sigla!
Benvenuti su Rigonia.